Stamattina volevo cominciare leggendovi un brano da un libro di un autore molto famoso. Dice, così avrei impegnato molto a ricostruire ciò che ti era successo in quel viaggio sbagliato, inutile, grazie al quale una verità ovvia e scontata ti aveva ferito fino a farti piangere e scappare. Era successo questo. Un generale di 74 anni, vestito di medaglie dalla pancia al collo, ti aveva ricevuto all'aeroporto dicendo di essere il capo della gioventù sovietica. Poi ti aveva condotto con la limousine nera al Palazzo dei Congressi, dove sul palco delle autorità non c'era nemmeno un giovane. C'erano soltanto dei vecchi generali, come il generale all'aeroporto, vestiti di medaglie dalla pancia al collo, come il generale all'aeroporto. Senza che i giovani osassero opporsi, i vecchi si avvicendavano cupi al microfono e parlavano esclusivamente di Lenin, di Marx, della battaglia di Stalingrado, mai di altre cose. La faccenda ti aveva acceso ad una rabbia impotente, quasi un senso di colpa per aver accettato l'invito, e quando la seduta era stata tolta avevi rifiutato perfino il biglietto per il Bolshoi. Avete capito che libro è? No? L'autore? Neanche? È un autore famoso, eh? Leggiamo qualcos'altro, magari riusciamo a capire meglio. Esistevano due soluzioni, dicesti, una via terra e una via mare. Di aerei neanche a parlarne. In teoria la soluzione via terra offriva la possibilità di fuggire in uno dei quattro paesi che confinavano con la Grecia da nord-est e nord-ovest, Albania, Jugoslavia, Bulgaria e Turchia. Ma la Turchia andava scartata a priori perché i cattivi rapporti tra i governi di Ankara e Atene rendevano la frontiera pressoché invalicabile. La Bulgaria andava evitata per gli stessi motivi, l'Albania perché accettava malvolentieri gli intrusi. Almeno tre greci scappati in Albania dopo il golpe stavano ascoltando nelle carceri di Tirana una pesante condanna per ingresso illegale. Adesso avete più chiare le idee? Cosa possiamo dire della personalità dell'autore? Leggiamo qualcos'altro. A questo punto leggiamo l'inizio di un capitolo, almeno magari riusciamo a capire un po' meglio. Come l'acqua di una cannella che goccia monotona, sempre uguale a se stessa, martellando rintocchi ossessivi nel silenzio della notte vuota, sicché a forza di udirla ti senti impazzire e invochi un rumore diverso, uno schianto magari, uno sparo che uccida, tutto fuorché quell'atroce uniformità, quel buio. Così trascorsero gli anni. Dopo la sera in cui Zarkarakis ti disse che tuo padre era morto e le guardie ti impedirono di strangolarlo. È più chiaro? No. Perché? Perché non è più chiaro? Perché saltiamo da una parte all'altra. Cosa bisognerebbe fare per capire di cosa parla il libro e chi è l'autore? Leggere dall'inizio alla fine. E per capire bene l'autore, oltre alla trama, leggerlo magari anche più di una volta per capirlo bene, no? È vero? Conosciamo Dio. Abbiamo in mano più o meno tutti una Bibbia. Chi è l'autore? Lo conosciamo? In che modo possiamo conoscerlo? Leggendo, ma quante volte noi leggiamo la Bibbia come io ho letto questo libro? Ne leggiamo un po' qui, un po' là, un po' di più un capitolo, un po' di meno un altro, questo non mi piace lo salto, ma leggerla proprio tutta non è possibile. Più di una volta, ma neanche per idea. Però non diciamo, no, io conosco Dio. Ma cosa conosciamo di Dio se la Bibbia non la leggiamo nel modo corretto? Ci avete riflettuto su questo? Quante volte la nostra superficialità ci porta a non conoscere la persona che è l'autore della Bibbia, che poi tutto sommato conosce la Bibbia, ci interessa relativamente. Non ci interessa sapere quello che dice la Bibbia. Perché ci interessa sapere? Questo è strumentale. Il nostro scopo non è conoscere la Bibbia. Cos'è il nostro scopo? Conoscere Dio, l'autore della Bibbia. Ma per conoscere l'autore della Bibbia non dobbiamo solamente sapere quello che dice la Bibbia, dobbiamo conoscerla, sì, ma deve essere riflettuto, conoscerla nell'insieme. Non semplicemente sapere quel versetto, quell'altro versetto. Se no non ci serve, come aver letto questo libro. E l'autrice di questo libro, penso la conoscete tutti. Ma sapete chi è? Oriana Fallaci. La conoscete? Però non l'avete riconosciuta. Perché? Perché non conoscete bene questo libro. Capite? Come conosciamo noi la Bibbia? Noi siamo un po'... C'è un racconto della Bibbia interessante, tra i tanti. È riportato nel capitolo 17 del libro nel secondo libro del Re. Quando a un certo punto il popolo di Israele, il regno di Israele era diviso in due, c'era il regno al sud che si chiamava regno di Giuda, il regno al nord che si chiamava il regno di Israele, c'è stata una scissione, viene invaso dagli Assiri, i quali, secondo la politica di allora, portano via le persone da dove abitano e ne portano delle altre, in modo che le persone che non vivevano sulla loro terra avevano meno voglia di rivolte, perché si sentivano a disagio, non era casa loro, quindi non valeva la pena lottare, rivoltarsi per un posto che non era casa loro. In questo posto arrivano delle persone straniere, in Samaria arrivano delle persone straniere in quella zona, persone straniere che ovviamente non conoscono il Dio di Israele. Arrivano lì, vedono delle cose e incominciano a fare quello che facevano sempre, la loro idolatria. Questo crea dei problemi. Allora l'imperatore dice: va bene, mandiamo delle persone lì a insegnare loro come servire il Dio di Israele. E nel capitolo 17, nell'ultima parte, c'è il racconto di questo. Così viene detto al versetto 28: uno dei sacerdoti che erano stati deportati dalla Samaria venne a stabilirsi a Betel e insegnò loro come dovevano temere il Signore. Tuttavia, ogni popolazione si fece i propri dei nelle città dove abitava e li mise nei templi, negli altri luoghi che i samaritani avevano costruito. Così temevano il Signore e servivano al tempo stesso i loro dei, seguendo l'usanza delle regioni in cui erano stati deportati in Samaria. E continuarono quindi a seguire le loro antiche abitudini. Sto saltando un po' di versetti. Così quelle genti temevano il Signore e allo stesso tempo seguivano i loro idoli, l'origine dei samaritani, che poi si scontrano parecchio con i giudei. Si scontrano parecchio con ai tempi di Gesù, con quello che era ridiventato un nucleo forte dell'ebraismo. Si scontrano con i farisei, che erano le persone più ligie, più ortodosse nell'osservanza della legge. La loro origine derivava da quello. Persone che erano straniere. Gli era stato detto qualcosa della Bibbia, della Torah di allora, e loro avevano detto: sì, bello, interessante. Allora, vabbè, aggiungiamo anche questo alle cose che facciamo. Incominciamo a fare anche queste cose qua. L'insegnamento biblico che avevano ricevuto non l'avevano preso come un sostituto di quello che facevamo prima, ma semplicemente come un aggiunto. Facciamo anche questo, non si sa mai, no? devo offrire sacrifici al Dio biblico? Va bene. E poi lo offro anche a Baal, e poi non si sa mai che Astarte si offende, e poi ci sarà anche quell'altro lì che, poverino, magari se la prende male se non faccio qualcosa anche per lui. Poi ho sempre fatto in quel modo, i miei genitori mi hanno sempre insegnato a fare le cose in questo modo, farò anche questa. E si forma una religione in base a un mix di cose nuove e di cose vecchie, di usanze, tradizioni, di modo di fare. Atteggiamento molto diverso da quello che Dio voleva per chi entrava in contatto con Lui e conosceva la Sua parola. Troviamo tanti riferimenti nella Bibbia su questo. Uno dei più famosi è di Giosuè, quando Dio dice a Giosuè: mi raccomando, questo libro deve rimanere sempre sulla tua lingua, tu devi pensarci sempre, deve diventare un chiodo fisso nei tuoi pensieri, pensarci sempre, rifletterci sempre in ogni momento della giornata, deve entrare così tanto che tu non riesci a ragionare, a pensare senza che questo in qualche modo influenzi il tuo modo di pensare. Lo troviamo in Daniele, che Daniele a un certo punto della sua storia, il Signore gli rivela delle cose importanti, gli rivela ad esempio che la deportazione sarebbe finita. Ma da che cosa lo capisce? Viene detto nel capitolo 9 di Daniele, perché era lì che meditava sulla legge, sugli scritti, andava a leggere, cercava di pensarci, cercava di capire quello che c'era scritto. E quello non riesce a capirlo, allora il Signore manda un angelo per fargli capire le cose. Però lui cercava di capire, era impegnato, voleva comprendere cosa c'era scritto. Pensiamo a Gesù, tante volte lo usiamo come esempio. Gesù che non ha peccato, ma in che modo resiste la tentazione? Quante volte abbiamo sentito dire? Non dice Satana, stai buono, tu non sai chi sono io, lasciami stare, perché se no chiamo 12 legioni di angeli o così via, 3 coppie d'armata. No, cosa dice Satana? Nella Bibbia c'è scritto questo, quindi lasciami stare, perché nella Bibbia c'è scritto. E quando incontra i discepoli che stanno andando via da Gerusalemme, delusi, scoraggiati, perché Gesù è morto, noi pensavamo che fosse il Messia, e invece c'è proprio deluso, Gesù cosa fa? Dice: non avete capito niente, andiamo a rileggere quello che c'è lì. Li riprende nell'insegnamento, li riconduce a quello che la Bibbia diceva. Non gli dice: sì, va bene, però io vi dico un'altra cosa. No, riprende quello che c'era scritto nella Bibbia. Quando Paolo e Sila arrivano in una città, a Berea, e incominciano a predicare, quello che predicano non convince molto i giudei di quel posto. Non è che sono molto convinti, lo dice Paolo, allora sarà vero. No, non sono molto convinti. Ma cosa fanno? Vanno a vedere, ma aspetta un attimo, vediamo cosa dice la legge, vediamo cosa dicono i profeti, vediamo cosa c'è scritto, andiamo a controllare se quello che dice Paolo è vero o no, e vanno ad approfondire quello che dice la Bibbia. Nel Deuteronomio c'è scritto un'altra cosa, proprio a livello anche di vita familiare. Nel Deuteronomio c'è un testo molto interessante che dice: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li insegnerai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduti in casa tua, quando starai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, ti legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, te li scriverai sugli stipiti della casa e sulle porte della tua città. Cioè, devi riempire la tua vita questo. L'insegnamento non è la scuola domenicale. Grazie perché c'è la scuola domenicale. Ma che influenza può avere un'ora di scuola domenicale su 144 ore durante la settimana se non c'è, non è seguito a casa? Quante ore stanno con noi i nostri figli, quante ore stanno alla scuola domenicale? Dove imparano di più? A casa o alla scuola domenicale? Il Salmo 119, quello è un classico. Non so se l'avete mai letto tutto o quante volte l'avete letto, ma è interessante perché oltre ad essere il salmo più lungo della Bibbia, è un acronimo perché tutte le varie strofe incominciano con la corrispondente lettera dell'alfabeto ebraico, quindi ha già una struttura sua particolare, ma poi c'è un'altra particolarità: è permeato dall'importanza della conoscenza della Bibbia. In ogni singolo versetto, forse ci sono due o tre eccezioni nella traduzione italiana, dei 176 versetti, se non sbaglio, che è composto Salmo, in tutti i versetti c'è un riferimento alla Bibbia. Testimonianza, legge, statuti, precetti, comandamenti, norme. Si è sbizzarrito nel trovare sinonimi l'autore, ma in ogni versetto c'è, perché vi faccio riflettere sull'importanza della conoscenza della Bibbia. Giosia, il re Giosia viveva in un modo, in un posto un po' particolare. Aveva avuto un padre terribile, aveva fatto un disastro, aveva distrutto tutto quello che c'era di religioso in Israele, religioso dal punto di vista biblico, dal punto di vista del Dio biblico. Quando lui diventa re, molto giovane, cerca di fare le cose un po' meglio, forse si ricordava qualcosa del nonno, che era stato un re come si deve. Poi viene scoperto che da qualche parte, infognato in qualche stanza remota del Tempio, trovano un libro. Cos'è questo libro? La legge. La legge. E cos'è? Incominciano a leggerla e la portano al re. Giosia, re Giosia, abbiamo trovato questo libro. La reazione di Giosia quando legge quel libro è terribile. Si rende conto che le cose non vanno. Prende sul serio quello che la Bibbia dice. Si strappa i vestiti, che consulta dei profeti, dice: siamo rovinati, cosa succederà? Dio adesso ci distrugge. E incomincia a dire: via tutto, cambiamo tutto, distruggiamo tutto, i templi pagani, distruggiamo tutte le feste che non c'entrano. Fa un'epurazione completa della vita religiosa del popolo. Poi dice: cerchiamo di salvare il salvabile. Quello che conosce della Bibbia lo porta a cambiare radicalmente il suo modo di vivere. Non ha fatto come tanti altri che dicevano: sì, va bene, serviamo il Signore, però continuiamo anche con un'altra cosa. La stessa cosa succede con Neemia. Quando leggono la parola di Dio, poi si rendono conto che le cose non vanno e si mettono sul serio a fare quello che la Bibbia diceva. Ma la conoscevano, la prendevano sul serio. In Malachia, a un certo punto, troviamo che si mettono a scrivere. Le persone che temevano Dio, dice, si sono fermate, sono consultate e si sono messe lì a scrivere un libro. Impegniamoci per scritto, mettiamoci qualcosa per scritto per ricordarci quello che abbiamo fatto. Nella nostra vita, tutte queste cose hanno un senso. Pensiamoci, anche noi possiamo dire che eravamo degli stranieri, ignoranti riguardo alla Bibbia. Avevamo le nostre tradizioni, le nostre usanze, il nostro modo di fare, il nostro modo di pensare, più o meno religiosi. Poi qualcuno ci ha parlato di Gesù. E questo ha cominciato magari a cambiare qualcosa. Da quanto ha cambiato la nostra vita? Quanto ci siamo poi detti, forse è meglio che faccia le cose sul serio, forse è meglio che la Bibbia la conosca. Perché? Perché voglio conoscere il mio Dio. Voglio conoscere la persona che sta cambiando e ha cambiato la mia vita. Quante volte l'abbiamo fatto? O quante volte invece abbiamo semplicemente aggiunto certe cose alla nostra vita? Abbiamo cominciato, aggiungiamo il fatto che andiamo al culto, aggiungiamo il fatto che andiamo a un incontro di cellula, cambiamo niente del resto, però aggiungiamo queste cose. E quando magari le cose vanno in conflitto, il mercoledì sera c'è l'incontro alla cellula, il martedì sera c'è l'incontro qui, oppure non lo so che cosa, chi vince? Ma non posso rinunciare a questo, perché ho sempre fatto così, in casa mia si faceva così, allora mi dispiace, le tradizioni diventano importanti. Quello che ho sempre fatto, quello che mi ha sempre insegnato, la mia vecchia natura, non ce la faccio, sono fatto così, prende sopravvento. Quindi il Vangelo, la buona notizia, non ha sostituito le brutte notizie, ci ha soltanto aggiunto. Infatti il commento dello scrittore del secondo libro dei Re che abbiamo letto, il commento è: loro praticamente seguivano e servivano anche, non solo, anche. Perché? Perché ignoravano le cose importanti. Noi quanto conosciamo il nostro Dio? Quanto vogliamo conoscerlo? Tante volte diciamo: la Bibbia cos'è? La parola di Dio. Se vogliamo conoscere qualcuno che ha scritto, cosa facciamo? Leggiamo quello che ha scritto. Quanti sono gli studiosi, esperti, sanno tutto di Manzoni? No? Ci sono quegli esperti che di Manzoni sanno tutto, sanno anche qual è il numero delle ciabatte che si comprava prima di andare a dormire. Perché lo conoscono così bene? Visto che non l'hanno conosciuto, come ha fatto a conoscere, a sapere tutto di Manzoni senza averlo mai conosciuto? Che Manzoni è morto qualche annetto fa. In che modo l'hanno fatto? Leggendo tutto quello che c'era da leggere su Manzoni, e leggendolo e rileggendolo e andando a vedere perché ha scritto quella cosa, che vocabolo ha scritto di lì, che vocabolo ha usato di là, cercare di entrare nel modo di pensare di Manzoni. Noi cerchiamo di entrare nel modo di pensare di Dio leggendo la Bibbia? O qual è il nostro rapporto con la Bibbia? Ma sì, leggiamo, a volte era simpatico, anni fa che parlavo con una persona, mi raccontava una storia della persona che la Bibbia, cosa devo portare avanti e indietro? La lascio direttamente sulla sedia in chiesa. Perché tanto cosa mi serve in chiesa? Quindi è inutile che la porti avanti e indietro, poi me la dimentico a casa quando mi serve, la lascio direttamente sulla sedia, almeno quando arrivo ce l'ho già. Tanto a casa cosa serve la Bibbia? Non serve a niente. La Bibbia serve in chiesa. Se la uso, se riesco a trovare il testo biblico che viene citato. Sempre ammesso che sappia che quel libro esiste nella Bibbia e che le pagine non siano più appiccicate, che allora sono così appiccicate che non mi sfuggono e così via. Quanto la conosciamo? Quanto andiamo invece avanti su quello che è il nostro modo tradizionale di fare, mischiato con le cose che sappiamo dobbiamo fare? Quante volte abbiamo detto, magari di fronte a considerazioni di questo tipo, lo so? Quante volte abbiamo detto, lo so, in effetti è vero? dovrei proprio, lo so, ma non ho tempo, non ho voglia, sono stanco. Mettiamoci tutte le ragioni che ci mettiamo dentro. Sì, lo so, ma. Cosa vuol dire sì, lo so, ma? C'è il fratellastro minore di Gesù che ci va giù duro su questo. Il fratellastro minore di Gesù, un certo Giacomo, quando scrive la sua lettera, dà una sparata terribile. Sapete cosa dice? No, quello non era Giacomo. No. Magari avesse detto quello. Magari. Dice un'altra cosa, ve la voglio leggere, non citarla neanche a memoria, perché è importante. Chi dunque sa fare il bene, ma non lo fa? Cosa fa? Commette peccato. Quando noi diciamo sì, lo so, ma stiamo peccando. È un peccato. Quando diciamo sì, lo so che dovrei leggere più la Bibbia, sì, lo so che dovrei conoscere il tuo Signore, perché è questo che lui mi dice nella sua parola. Lo so, ma non possiamo dire cosa faccio di male. Non sto facendo niente di male. Sì, va bene, questa è una parte. Quello che ci incastra è Giacomo, che dice: se sai cosa devi fare ma non lo fai, stai sbagliando, stai peccando. Non stai sbagliando, stai peccando, stai disobbedendo a Dio. E mi chiedo, noi quanto pecchiamo su questo? Osea scriveva a un certo punto che noi dobbiamo, esortava dicendo, noi dobbiamo conoscere Dio, sforziamoci di conoscerlo. È uno sforzo, è faticoso a volte. Vuol dire lottare tra il desiderio di leggere il giornale, leggere la Bibbia, tra il desiderio di dormire 5 minuti in più e leggere la Bibbia, tra il guardare la televisione e leggere la Bibbia. È uno sforzo, sforziamoci di conoscerlo. Quando dobbiamo studiare qualcosa per il lavoro, ci sforziamo di farlo. Quando dobbiamo leggere qualcosa che ci interessa, ci sforziamo di farlo. Paradossalmente, quando vogliamo o dobbiamo conoscere qualcuno che noi diciamo essere la persona più importante della nostra vita, l'abbiamo cantato, eh? Non so in quanti siamo stati zitti quando abbiamo cantato "Tutto sei per me". C'era scritto là sopra, eh? C'è qualcuno che è stato zitto? C'è stato zitto? Almeno magari è stato più coerente. Quante volte noi sì, tutto, stringiamo? Stiamo peccando. Possiamo girarci intorno finché vogliamo, ma la Bibbia dice questo. Isaia ritorna sull'argomento quando dice: ritorniamo alla legge, alla Torah, alla testimonianza, a quello che Dio ha detto, alla sua rivelazione. Dice: se il popolo non parla così, non c'è nessuna speranza. Quindi, ritornando al titolo di questa chiacchierata stamattina, conosciamo il nostro Dio? Siamo disposti a sforzarci di conoscerlo? Abbiamo realizzato che abbiamo magari detto dei sì, ma c'è qualcosa che magari dobbiamo dire: Signore, perdona. Delle cose che vogliamo dire: è vero, voglio impegnarmi a farlo meglio. Non come proposito generico, ma Signore, oggi voglio cambiare questa virgola nella mia vita. Penso che sia importante ripeterci e prenderci un impegno su questo. Non è ascoltando i sermoni che la nostra vita cambia. Se la vita cambiasse ascoltando sermoni, la mia vita sarebbe eccezionale. E la vita di tanti altri qui dentro sarebbe eccezionale. Quante migliaia di sermoni abbiamo ascoltato nella nostra vita? Quanti ne hai ascoltati, Enrico? Facciamo una media di 50 all'anno? Quanti anni di conversione? Quanti? Se la vita cambiasse in questo modo, saremmo gli angeli. Ma chi li considererebbe gli angeli? Cosa sarebbero di fronte a noi che abbiamo ascoltato 40 anni, 50 anni di sermoni, 50 all'anno, minimo 50 all'anno, più convegni, conferenze e così via, studi durante la settimana? Non è quello che ci cambia, sono gli impegni che ci prendiamo, sono le decisioni che prendiamo nella nostra vita. Quindi stamattina voglio chiedervi di fare una cosa che solitamente non facciamo, penso che sia importante. Se singolarmente abbiamo capito che il Signore vuole qualcosa da noi, magari dobbiamo chiedere perdono per quella cosa là, magari dobbiamo dire: è vero, ho sbagliato, voglio impegnarmi a cambiare quella cosa lì, voglio leggere di più la Bibbia. Abbiamo parlato solo di questo stamattina, ma forse potrebbe essere tante altre cose. Voi chiedervi di alzarvi in piedi, ma non vi alzate se non volete prendere l'impegno. Non alzarvi tanto per alzarvi, vuol dire, senza guardarvi neanche intorno, non interessa, dire: Signore, io questa cosa voglio cambiare. Quindi riflettiamo un attimo, ognuno per conto nostro in silenzio, e poi man mano che lo capiamo alziamoci in piedi e stiamo un momento in piedi. Poi vi vedo io quando possiamo sederci. Padre, grazie per tutti noi che siamo in piedi, perdonaci per quando non siamo stati all'altezza di quello che noi siamo. Siamo santi e non siamo stati all'altezza di esserlo. Siamo seduti nei cieli e ci siamo invece accovacciati per terra. Quando a volte pretendiamo di conoscerti e non sappiamo neanche quello che tu dici nella tua parola. Perdonaci per questo.